a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati, e quest'oggi prendiamo spunto da un anniversario importante. Il prossimo 9 novembre saranno 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Saranno in tanti a parlare diffusamente di quell'evento e di quello che ha significato per i paesi dell'Est, per la stessa Unione Sovietica, ma noi approfittiamo di questa data, di questo trentennale, per interrogarci anche su quello che ha significato gli anni del comunismo per i cristiani nei paesi dell'Est e in particolare in Russia, nell'Unione Sovietica. Lo facciamo grazie a una studiosa, Lyudmila Biscardi. La tua tesi, Lyudmila, grazie intanto per essere in nostra compagnia, parte proprio dalla presenza di questa piccola minoranza evangelica, la Chiesa Avventista, prima dell'avvento del comunismo, è così?
Sì, ciao a tutti, grazie veramente tanto per questo invito a parlare di questo tema molto importante.
Grazie a te. Oggi. Tra l'altro segnaliamo che tu ne parli anche a volte in conferenze pubbliche, come è avvenuto lo scorso sabato 28 settembre ad Asti, dove il tema, se non sbaglio, era proprio...
A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, la storia, diciamo, della Chiesa Cristiana Avventista nei paesi dell'Unione Sovietica.
Ecco, allora, cominciamo quindi dall'inizio.
La Chiesa Avventista si è instaurata nell'Impero Russo a partire dagli anni 80 del XIX secolo, grazie ai missionari di origine tedesca che erano emigrati negli Stati Uniti, perché nell'Impero Russo era presente una grandissima colonia di tedeschi che si erano stabiliti già nel XVIII secolo. Quindi questi, che alla fine erano dei russi veri e propri, sono emigrati negli Stati Uniti per trovare lavoro e hanno conosciuto il messaggio avventista lì. Poi, a loro volta, hanno voluto ritornare nell'Impero Russo a condividere il messaggio avventista con i loro parenti, con i loro amici. Trovarono un terreno fertile perché c'erano molti osservatori del sabato, c'erano molti, diciamo, che già avevano abbastanza dottrina in comune con quella che era la Chiesa Avventista. Però il contesto politico era tutt'altro che facile.
Ecco, il contesto politico era quello della repressione zarista, dove la Chiesa Ortodossa occupava un ruolo importante anche sul piano politico. Dunque, tante difficoltà, forse nella relazione proprio con questa grande comunità cristiana che vedeva queste minoranze protestanti come una minaccia, sostanzialmente.
Vigeva all'epoca la triade autocrazia, ortodossia, nazionalità, quindi in una nazione doveva esserci una fede religiosa e soprattutto se tu eri di nazionalità russa dovevi essere ortodosso. Quindi era permesso alle colonie tedesche avere la loro religione e poterla cambiare, ma convertire un ortodosso ad un'altra fede era punibile severamente dalla legge.
Quindi, quando poi avviene la rivoluzione, dunque nel 1917 si afferma il comunismo nella Russia, di quel tempo, come dire, forse per le minoranze religiose le cose potevano anche mettersi bene, insomma, tutto sommato, è così? Cioè c'è stato un periodo...
Lo Stato venne separato dalla Chiesa con l'instaurarsi dell'Unione Sovietica, e ciò significò la parità di tutte le religioni e confessioni religiose davanti allo Stato. Quindi ci fu una vera e propria libertà religiosa mai vista prima per la Chiesa Avventista e anche per le altre minoranze religiose. Quindi c'era la libertà di stampare letteratura religiosa perfino nelle case editrici comuniste, e poi c'era la possibilità di organizzare diversi programmi evangelistici e anche sociali. E, ad esempio, quando c'è stata la guerra civile, quindi stiamo parlando del 1917-1922, la Chiesa Avventista globale ha mandato diversi aiuti umanitari.
Ah, quindi proprio dall'America, per esempio, sono partiti degli aiuti per la Russia.
Esatto. Tonnellate di cibo, vestiario e altro.
Poi a un certo punto finisce questa epoca felice che dura più o meno una decina d'anni, se capisco bene. E con Stalin le cose si mettono molto male. Ecco, ci vuoi spiegare che cosa successe, che cosa è avvenuto, perché questo cambiamento improvviso dove dalla libertà si passa addirittura alla persecuzione?
Sì, diciamo che già nell'ideologia comunista c'era questa lotta contro la religione, quindi anche con Lenin diciamo lo scopo della separazione tra lo Stato e la Chiesa era quello di eliminare completamente la religione e qualunque idea di un buon Dio, scrive Stalin, dalla mente delle persone, scrive Lenin, scusate, dalla mente delle persone. Poi con Stalin diciamo le cose si concretizzarono.
Perché? Ecco, che cos'è che fa sì che l'ideologia comunista diventi intollerante, anche se nel suo DNA c'era questa, sì, insomma, questa intolleranza, ma poi di fatto diventa intollerante? E soprattutto, che cosa succede ai cristiani, quindi non solo alle minoranze religiose, ma persino agli ortodossi?
Verso la metà degli anni 20 iniziarono ad essere requisiti luoghi di culto, che già prima, diciamo, erano, insomma, piano piano stavano iniziando ad essere requisiti e tutti i beni anche erano requisiti. E poi in particolare con l'atto sulle associazioni religiose dell'8 aprile del 1929 iniziarono le persecuzioni dei credenti. Quindi non potevano, tutte le organizzazioni religiose erano sciolte a meno che non firmassero. 20 persone dovevano firmare e registrarsi dallo Stato, diciamo. Quelle persone che si firmavano e dicevano noi vogliamo costituire una chiesa erano poi perseguiti dallo Stato. Quindi nel panorama avventista sappiamo che solamente negli anni 30 tutti i ministri di culto vennero arrestati, eccetto uno, e circa 3.000, in tutto 3.000 credenti vennero repressi. Quindi l'arresto prevedeva lavori forzati nei cosiddetti gulag, o addirittura la morte tramite la fucilazione. Così ad esempio morì Liepsak, il presidente della Chiesa Avventista per molti anni, che è stato arrestato nel 1934, e le sue ultime parole durante l'arresto sono riportate nella prima pagina della mia tesi magistrale.
Che disse?
Fratelli, lavorate e non vi stancate. L'opera di Dio è come un fiume che nessuno può fermare. A quel punto un pugno violento cercò di zittirlo, ma egli continuò a ripetere con le labbra insanguinate: lavorate, lavorate e non vi stancate. Quindi in questi anni 30, inoltre, sono state saccheggiate, distrutte, trasformate in magazzini le cattedrali, le chiese. E, diciamo, è stato un decennio terribile, non solamente per i religiosi, ma per tutti coloro che erano dissidenti verso lo Stato.
Anche se uno potrebbe dire, ma insomma, i religiosi, i credenti, erano veramente dei dissidenti? O perché venivano avvertiti dallo Stato come tali?
In particolare erano considerati nemici dello Stato i credenti, perché loro propagandavano, diciamo, Cristo come soluzione dei problemi e non la rivoluzione socialista, in poche parole. In particolare mi è piaciuto molto quando ho letto quello che dice Klibanov, che è uno storico delle sette, uno storico comunista ateo delle sette, in un libro che ha dedicato specificatamente agli avventisti. Lui dice in questo libro che gli avventisti, i leader avventisti, cercano di educare i giovani nello spirito antisovietico. Perché? Perché da un punto di vista di un convinto avventista, l'eroica lotta dei lavoratori per il socialismo è completamente priva di significato. Lui dice che siccome gli avventisti credono che deve arrivare la fine del mondo, non c'è nessun bisogno di sprecare le proprie energie, le proprie forze per la riorganizzazione socialista, per la lotta contro diciamo, l'oppressione.
Era un'accusa vera?
Assolutamente no, già vi ho detto prima che negli anni 20 la Chiesa avventista ha dato un grande contributo contro la carestia che c'era durante la guerra civile e la carestia che è seguita all'inizio degli anni 20.
Quindi in fondo era un pregiudizio quello che i dirigenti comunisti avevano nei confronti dei cristiani in generale, perché naturalmente non dimentichiamo che insieme agli avventisti tutte le chiese furono duramente perseguitate, esatto. Gli ortodossi fu un disastro. Ecco, tutto questo continuò e quando è che le cose cominciarono un po' a migliorare?
La situazione cambiò durante la Seconda Guerra Mondiale, quando a causa della difficoltà delle guerre Stalin fu costretto a chiedere aiuto alla Chiesa ortodossa, un aiuto concreto, diciamo dal punto di vista sia economico che anche patriottico, quindi Stalin puntava molto sul patriottismo degli ortodossi. E quindi piano piano concesse di riaprire prima le chiese ortodosse e in seguito gli altri luoghi di culto.
Ecco, quindi si ritornò a una situazione non certamente di libertà religiosa in senso stretto, però sì. Insomma almeno le persecuzioni più dure. Ecco, era facile nella decade quella più complicata, quella più dura, finire nei gulag sostanzialmente.
Sì.
Semplicemente perché uno diceva io sono un cristiano.
Ho addirittura nella mia tesi riportato un documento d'archivio del 1937, un registro di protocollo, e dice sessione amministrativa dell'NKVD, pratica numero 7329, Orlov Alexander Vassilievich, nato nel 1883 per aver portato i suoi figli in chiesa, condannato alla fucilazione.
Addirittura.
Questo è solo un esempio. Erano veramente molte queste persone.
Ecco, gli avventisti in quel momento lì come reagirono di fronte a questa durissima persecuzione?
Era una persecuzione, cioè, giustamente qualcuno si ribellava, diciamo, quelle persone erano comunque o fucilate o arrestate. Chi, diciamo, si cercava di nascondere comunque viveva una vita dura, perché non poteva rispettare il sabato. È stata anche introdotta negli anni 30 una settimana di 6 giorni.
Allora ricordiamo, per quanti non conoscessero i tratti distintivi della Chiesa avventista, che gli avventisti hanno il loro momento di culto, di adorazione, di riposo il sabato, come gli ebrei d'altra parte. E certo, il fatto di aver trasformato addirittura la settimana era un ulteriore fattore di problematico, insomma. Dopo la Seconda Guerra Mondiale arriva la destalinizzazione, cioè Khrushchev arriva al potere denunciando i crimini di Stalin. E cosa succede per i cristiani? Arriva la libertà?
Diciamo che c'è stata la liberazione dei detenuti che sono sopravvissuti ai
certo.
Gulag, che solamente il 30% dei detenuti sopravvisse ai Gulag. Sicuramente senza condizioni fisiche e mentali inalterate, e gli avventisti immaginarono che il periodo delle repressioni fosse concluso, ma il governo sovietico invece riorganizzò la legislazione sovietica per attuare la sua politica antireligiosa caratterizzata dalla lotta ideologica contro la religione.
Quindi non c'era più la fucilazione, per intenderci, o l'arresto. Ma il tentativo qual era? Quello di porre tante difficoltà ai cristiani sul lavoro, sulle opportunità, diciamo, di studio, come dire?
L'arresto comunque c'era.
C'era ancora.
Perché la Costituzione è rimasta in vigore, quella del 1936, che ti dava il permesso di fare propaganda religiosa e antireligiosa, e di praticare la religione, diceva uno degli articoli della Costituzione. Quindi, in altre parole, non avevi la libertà di propagandare la tua religione.
Quindi avevi la possibilità di propagandare l'ateismo, sostanzialmente, ma non la religione.
Esatto. Nel 21° congresso del Partito Comunista, che è avvenuto alla fine degli anni 50, Khrushchev annunciò che nel 1980 non sarebbe rimasto neppure un credente nell'URSS. Quindi la sua lotta ideologica contro la religione era molto concreta, cioè poco teorica, molto pratica. Diciamo innanzitutto con la propaganda dell'ideologia marxista-leninista.
A scuola.
Quindi, un gran numero di giornali, un gran numero diciamo di sforzi dal punto di vista scientifico di provare che Dio non esiste, che tutto quello che esiste, quindi la scienza materialistica era considerata molto avanzata, insisteva su questo, tutti coloro che si opponevano erano considerati superstiziosi, reazionari, arretrati. E poi anche l'educazione sovietica, a scuola veniva insegnato l'ateismo tramite materie come filosofia, storia, ma anche in qualunque facoltà universitaria c'era l'obbligo di frequentare il corso della storia del partito, della filosofia marxista, comunismo scientifico, e tutti i giovani erano obbligati, cioè intendo gli studenti universitari, erano obbligati a far parte dell'Unione della Gioventù Comunista Leninista. Il regolamento di questa unione della gioventù comunista-leninista, all'articolo 2 diceva che c'era l'obbligo di lottare contro i pregiudizi religiosi, quindi tutti avevano l'obbligo, almeno teorico, di lottare contro i pregiudizi religiosi. Se volevi fare l'università, diciamo, dovevi nascondere comunque quello in cui credevi.
E la cosa sorprendente è che nonostante questo tentativo di annientamento, questo lavaggio del cervello, possiamo dire per certi aspetti, no? Di generazioni intere, beh, i cristiani non sono scomparsi. Questo è un dato...
Non solo non sono scomparsi, ma ad esempio gli avventisti sono cresciuti negli anni dell'Unione Sovietica. Ad esempio... All'inizio dell'Unione Sovietica i credenti erano all'incirca 14.000, alla fine, nel 1991, vi erano circa 37.000 membri. Quindi è stato un miracolo questo, dal punto di vista, diciamo, della nostra Chiesa Avventista. Quando c'è stata la libertà religiosa, quindi con Gorbaciov, con la perestroica di Gorbaciov, hanno accolto e voluto ascoltare tantissimo quello che è il messaggio cristiano in generale, avventista in particolare. Ad esempio nel 1992 nel Palazzo dei Congressi del Cremlino, che era stato costruito appositamente per il governo socialista, si è fatta una campagna evangelistica con Mark Finley con più di 15.000 presenze. E alla fine di questa campagna evangelistica si distribuirono gratuitamente le Bibbie, le persone si accalcavano per ottenerne una copia.
Ecco, ricordiamo Mark Finley è un predicatore, un famoso predicatore americano.
Le persone quando appunto hanno ricevuto le Bibbie hanno pianto di gioia, la baciavano perché non potevano assolutamente sognarsi di avere una Bibbia negli anni del comunismo. Poi nei primi anni 90 lo Stato restituì più di 4.000 luoghi di culto, quindi io ho visitato l'estate scorsa, due di questi luoghi di culto che erano stati restituiti alla Chiesa Luterana, ma purtroppo i luterani non esistevano già più, in Ucraina sto parlando, il mio paese d'origine, non esistevano più, quindi i luterani hanno dato questi luoghi di culto agli avventisti che invece erano sopravvissuti.
È un esempio tangibile di come le cose siano cambiate. Per la verità abbiamo saputo che in questi anni, recentemente, insomma, ci sono delle difficoltà per le minoranze religiose.
Sì, la più recente legge antiterrorismo del 2015 ha aggravato la situazione delle chiese cristiane non ortodosse. In essa, infatti, è proibita qualsiasi attività missionaria. È vietata la celebrazione religiosa, anche come ad esempio gli studi biblici o i gruppi di preghiera in appartamenti privati. Gli ortodossi continuano a conservare una posizione di privilegio, nell'ottica della Chiesa istituzione funzionale e asservita al potere politico. Infatti la ONG Human Rights Watch afferma che questa legge antiterrorismo del 2015 è un attacco alla libertà di espressione, libertà di coscienza e diritto alla privacy ed è stata definita incostituzionale. E si teme che tali nuove misure creino la base per la persecuzione di massa dei credenti, come ai tempi dell'Unione Sovietica.
Quindi ancora tante preoccupazioni, ma certamente dei progressi importanti rispetto agli anni più bui della persecuzione dei cristiani. Allora, ovviamente le cose da dire sarebbero ancora tantissime, anche perché poi abbiamo saltato le tensioni interne alle varie denominazioni cristiane su come rapportarsi al potere, no? Allo Stato, e anche questo sarebbe, insomma, interessante riflessione, però dobbiamo concludere per motivi di tempo radiofonico. Noi ringraziamo davvero la dottoressa Lyudmila Biscardi, che è stata in nostra compagnia, avete
grazie
sentito, originaria dell'Ucraina, ma molto interessata nella storia della Russia in generale. Grazie Lyudmila,
grazie
a risentirci in una prossima occasione.
Grazie.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.